alcuni giorni dopo Natale ci viene riproposto lo stesso Vangelo di Natale, il prologo di Giovanni, dove l'Evangelista che scrive il Vangelo, molto avanti, è l'ultimo dei Vangeli a essere scritti. Giovanni dovrebbe morire intorno al 90 d.C. circa, e si pensa che il Vangelo sia stato scritto tra il 60 e l'80, perché giustamente non c'era una data precisa. E mette come inizio del suo Vangelo questo prologo in cui fa questo discorso tra la luce e il buio. Noi per vedere la luce dobbiamo essere al buio, e per notare che siamo al buio lo notiamo perché manca la luce. Questo è un dato di fatto, fisica, chiamatela come volete voi, comunque è un dato di fatto che se io spengo tutte le luci in questo momento in chiesa ci sarà più buio, perché la luce illumina. Allora la domanda che ci dobbiamo porre oggi è: quanto io mi lascio illuminare da Gesù Cristo e quanto invece preferisco vivere nelle tenebre? Perché su questo non c'è santo che tenga, come si suol dire, è una scelta che dipende esclusivamente da me. Io non posso incolpare la società delle scelte che faccio, non posso incolpare la società di quello che mi capita, perché su alcune cose sono io che mi porto delle conseguenze in base alle scelte che io faccio. Di conseguenza sono io che decido se vivere nelle tenebre o se vivere nella luce. E questo è il passaggio fondamentale del Vangelo di Giovanni, che ci ricorda proprio questo, che comunque sia le tenebre volevano avvolgere la luce, ma non ce l'hanno fatta. Noi a volte ci lamentiamo che viviamo in una situazione storica molto brutta, no? Pericolosa, senza valori, ma di fatto non è così. Chi è un po' appassionato di storia e legge la storia, tra virgolette quella vera, non quella che a volte ci dicono un po' di leggere, perché poi infatti si vedono che certi personaggi che erano immensi, grandissimi, poi rivedendoli magari non erano proprio così né immensi né grandissimi, vede che la storia di fatto continuamente ripete le stesse cose. Ripete le stesse cose o addirittura è peggiorata, o addirittura è migliorata, dipende un po' su tante cose, no? Allora, che cosa cambia questo nella nostra vita di tutti i giorni? Cambia ciò che ci dice la lettera agli Efesini, che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ognuno di noi, nel cuore di Dio, esisteva già. Poi c'è chi è nato nel 1142, c'è chi è nato nel 1627, c'è chi è nato nel 1992, c'è chi è nato nel 2042. Nascerà. Ma questo ci fa dire comunque che tutti noi siamo prima della creazione del mondo, già nel mondo di Dio, nel cuore di Dio. Questa è la prima cosa che ci deve un po' allora far ripartire sul nostro tenebre luce. Perché guardate che davvero tanto della nostra vita dipende da noi, eh? Poi noi siamo tutti un po' tossicodipendenti, no? Che diamo colpa agli altri. Non è colpa mia, sono fatto così, non posso cambiare. Ce la raccontiamo un po' su questa cosa. Perché uno che deve cambiare per lavoro, per cambiare perché per amore deve cambiare, chissà come mai riesce a cambiare. Sulle cose che vuole cambiare lui, chissà come mai riesce a cambiare. Sulle cose che non vuole cambiare, invece non cambia. Allora, il primo punto che ci dobbiamo portare a casa è proprio questo, no? Dobbiamo capire che Gesù ha vinto le tenebre che abbiamo nel nostro cuore. E questa cosa qui dobbiamo tenercela molto presente, perché quando vediamo tutto nero, dobbiamo dire: Gesù ha già vinto le tenebre del mio cuore. Perché a volte tutto questo nero è anche una bella tentazione del diavolo, che ci fa vivere nella disperazione. Secondo punto che ci portiamo a casa. Oggi per noi francescani è una festa importante, che però viene coperta dalla domenica dopo Natale, che è la festa del nome di Gesù, una devozione nata nell'ordine francescano. Sono due i santi che hanno portato avanti molto, e sono San Bernardino da Siena e San Giovanni da Capestrano, che appunto portavano la devozione al nome di Gesù. Chissà quante volte l'avete visto quel IHS, lo trovate sui paramenti, lo trovate sulle chiese, nei paesi vecchi anche su certe case c'era la piastrella, no? Di cotto con scritto IHS con tutti i... E questa devozione che cosa ci deve portare? Ci deve portare a capire che è nel nome di Gesù che tutto è creato. L'abbiamo letto nel Vangelo oggi, che a un certo punto questo nome di Gesù diventa carne, diventando Gesù. E il Verbo si fece carne, Giovanni 1,14, che ci dice proprio questo, che è solo in Gesù che noi diamo un compimento a tutto ciò che ci gira intorno. Perché ci sono poi quei falsi, come possiamo definirli per non offenderli, sapienti, con un bel falso davanti, no? Che dicono che la scienza e la fede non vanno d'accordo. Mendel, vi ricorda qualcosa? Quello della genetica? Era un abate, se non sbaglio. Galileo, vi ricorda qualcosa? Era un religioso. Non religioso, nel senso come lo intendiamo noi, comunque era un religioso. Michelangelo Buonarroti, quello che dipingeva, che comunque vabbè, non è scienza, però ok, era un terziario francescano, se non sbaglio. Senza arrivare a Zichichi, visto che magari ditemi citi quelli del Zichichi, è ancora vivo, no? E ha appena fatto un articolo dicendo che è impossibile scientificamente dire che Dio non esiste, perché anche la scienza si deve arrivare a un punto da dire: ma chi ha fatto partire tutto? Perché il Big Bang siamo tutti d'accordo che può essere, ma chi ha dato la spinta iniziale? Il nulla non crea il nulla, il nulla crea il nulla, punto. Dal nulla non nasce niente, ma dal qualcosa può nascere il nulla. Questo lo vediamo anche nella nostra vita, no? Siamo noi che decidiamo se esistere o non esistere da un certo punto di vista. Allora è proprio questo, che nel nome di Gesù tutto è stato creato e tutto è in funzione di Lui, perché Gesù è la via, la verità e la vita. E su questa verità facciamo un po' tutti fatica, perché nessuno mette in dubbio che Gesù è stato un grande uomo, tanti mettono in dubbio che Gesù Cristo sia Dio. È tutto qua. Chi sei tu per dirmi? Quante volte vi siete sentiti dire questa frase, no? Specialmente se si parla di cose di fede. Ma è nel nome di Gesù, solo lì, che noi possiamo dare un senso alle tenebre. A me da un certo punto di vista gli agnostici, perché gli atei comunque credono in qualche cosa, o comunque sono in ricerca. Gli agnostici sono quelli che negano, dicendo che è tutto frutto del caso. Io tutte le volte che ci penso seriamente, per amor del cielo sono un frate, un sacerdote, per cui sono di parte, passatemi la battuta. Ma mi dico, come puoi vivere 70-80 anni pensando che tutto ciò che tu fai è caso e che nella migliore delle ipotesi servi per concimare il terreno? Guardate che tristissimo, eh? Cioè, meglio credere a Biancaneve ai 7 anni, che almeno dico, vabbè, da grande farò uno dei nani di Biancaneve. Cioè, vivo nelle favole, però almeno sono un po' più felice. Terza cosa che ci dobbiamo portare a casa, su cui concludo, è proprio questo, no? Che nel Salmo abbiamo letto che Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Allora in quest'anno abbiamo appena iniziato, per cui è ancora tutto davanti. Cerchiamo di mettere un po' più Dio nei nostri confini, e non sto parlando dell'Italia, che male non gli farebbe, ma nei nostri confini, nella nostra vita. Cominciamo a mettere un po' di più Dio e vedrete che dopo un periodo di lotta, perché il periodo di lotta c'è per forza, inizia a esserci una pace, E la pace di Dio non è la pace del non mi succede niente, non faccio mai niente, tutto mi va bene, ma è quella pace che mi fa affrontare le cose normali della vita in maniera completamente diversa. A volte ti capita di sentire in confessionale, no? Persone che magari hanno avuto veramente dei dispiaceri, ma proprio quelli seri, non che mi è morto il gatto. Cioè, dispiaceri seri. Mi è capitato una volta, ero ancora non qua, da un'altra parte, una mamma che gli era morto un figlio, gli stava morendo il marito e lei era malata. Cioè, cose proprio serie. E sentirsi dire da questa gente, guarda, mi rendo conto che la fede mi tiene in piedi. Anche se fosse una favola, diteglielo, spiegateglielo che comunque quella cosa lì la tiene in piedi. Allora mettiamo Dio un po' di più dei nostri confini, nella nostra vita, nella nostra famiglia. Dove possiamo? Mettiamolo. Questo non vuol dire che dobbiamo andare in giro tipo predicatore ambulante con il crocifisso, convertiti e credi il Vangelo. Queste robe che le facevano nel 1600 e lasciamole là nel 1600 perché adesso sarebbero abbastanza ridicoli, no? Però testimoniamo con la nostra vita che crediamo in Dio, che nel nome di Gesù tutto si può. Cosa dice la scrittura? Qualunque cosa chiedete nel mio nome. Qui uno potrebbe obiettarmi dicendo, ma io una volta ho chiesto una grazia e il Signore non me l'ha concessa. La risposta è, quella grazia serviva alla tua conversione? Perché tante volte noi usiamo Gesù proprio un po' come distributore automatico, no? Mi serve una grazia, ti do 50 euro, tracchete, siamo a posto. Non funziona così. O quella famosa frase, no? Quando il mondo non mi vuol più mi rivolgo al buon Gesù. Non funziona così. Perché non so se fate così anche con vostra moglie o con vostro marito. Che quando vi viene buono allora sì, ce l'ho, se no non ce l'ho. Purtroppo tanti lo fanno, eh. È un altro discorso. Allora chiediamo davvero questa grazia, che il Signore ci doni quella luce che fa scomparire le tenebre che abbiamo nel cuore e alimentiamo le nostre lucine. C'è chi ha un faro da stadio, c'è che c'è lucina come quella della televisione quando spegni la televisione, l'importante è che quella luce lì c'è, perché guardate che in assurdo più c'è buio più noi vediamo la luce, perché se io adesso qui accendo una lucina inutile non si vede, se stanotte a mezzanotte c'è tutto buio qui dentro quella lucina lì si vede, è il senso della luce del tabernacolo, che pochissimi ci fanno caso, eh? Pochissimi fanno caso alla luce del tabernacolo, che è sempre accesa, la lampada, perché dice che la luce c'è. Allora, chiediamo questa grazia al Signore. Sia lodato Gesù Cristo.